Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Il libro ti muta nell'essenza. Cari amici, con questa citazione di Lucio Anneo Seneca iniziamo la sesta puntata di Adotta un classico, la nuova scommessa delle biblioteche comunali di Perugia sulle onde di radiofonica.com. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e in mia compagnia c'è Antonella, l'avvocato d'ufficio della Giusta Causa. Ben trovata, carissima collega bibliotecaria.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito e grazie anche a Radiofonica per l'ospitalità che ci offre.
Cos'è Adotta un classico? Noi le abbiamo chiamate conversazioni semiserie per presentare opere più o meno famose della letteratura mondiale che rappresentano la nostra scommessa di diventare classici del futuro. Oggi portiamo alla vostra attenzione un caso editoriale, un libro che è uscito in Grecia e che ha al suo attivo 900.000 lettori in tutto il mondo. Parliamone, Antonella, di cosa si tratta.
Oggi presentiamo Le streghe di Smirne. Le streghe di Smirne, scritto nel 2001 da Mara Meimaridi, o Meimaridi, non saprei, mi scuseranno i greci che ascoltano questa pronuncia immonda, pubblicato in Italia nel 2004 dalla casa editrice Edeo, è una storia particolare. Innanzitutto è opera unica, la scrittrice ha scritto soltanto questo libro. Persona prestata alla letteratura, perché l'autrice è un'antropologa, dottore odiernamente alla facoltà di medicina, proviene da studi di filosofia, poi di archeologia, di biologia, antropologia medica, ha lavorato anche su realtà come gli scavi di Abdera, collaborando come antropologa per quello che riguarda le indagini archeologiche. Il libro quindi ha dei supporti effettivamente molto forti per narrare la vicenda che narra. Siamo sulle coste della Turchia e vediamo nell'inizio del libro arrivare un personaggio che è la prima protagonista, Eftalia, una donna vedova, forte, molto risoluta, che è stata costretta a lasciare la Cappadocia per raggiungere Smirne in ricerca di fortuna. Insieme a lei vi è la figlia Catina, giovane e orribile, bruttissima, e la piccola nipotina Annesò. Qui siamo a metà fra fine 800 e inizio del 900, il racconto inizia nel 1888 e quindi queste due donne vengono a Smirne, si sistemano dalla cognata di Eftalia e con il passare del tempo si abituano e si ambientano in questo mondo cosmopolita. Perché cosmopolita Smirne? Smirne è in realtà una città di grossa tradizione, un grosso centro politico, militare e anche economico. E nel momento in cui Smirne è stata sotto la conquista ottomana, ha avuto un periodo estremamente florido, era considerata una città di estrema avanguardia, piena di stimolazioni, era abitata cosmopolita essenzialmente, anche di profilo culturale molto elevato. Praticamente una città multietnica, multiconfessionale, e chiunque andava a Smirne doveva almeno parlare mezza dozzina di lingue. Quindi il territorio permette ad Eftalia di fare fortuna che all'inizio non viene, perché comunque sia, insomma, per due donne non è facile avere uno spazio, riempirsi lo stomaco e trovarsi qualcosa per vivere. Ed Eftalia da subito mette in campo le sue arti sono quelle di preparare delle pozioni, diciamo, di bellezza, delle creme di bellezza prese dalla tradizione del suo paese. Vengono dall'Anatolia sono state cacciate per la conquista di quelle zone da parte dei turchi. Questo aspetto storico, che è importante per capire anche il libro, in realtà arrivati a Smirne, insomma, traccheggiano in qualche modo, finché entra in campo a Tarte. Conoscono una vecchia turca che tutti chiamano la madre, passa per fattucchiera del luogo, quindi una specie di cartomante fattucchiera, leggeva i fondi del caffè. Donna che sembrerebbe fragile, povera, dimessa, in realtà dietro ad Attarte, ci accorgiamo subito, si nasconde una strega capace di vedere il futuro e di proteggere queste due donne che povere, effettivamente povere, che si tirano dietro sta nipotina a Nesò di pochi mesi, perché il padre non la poteva tenere, quindi la tengono loro. E in realtà Attarte si affeziona a queste due donne. Ma è chiara, da subito vi darò una mano, ma state attento, perché quello che avrete non potete godervelo da solo. In realtà questa grande protezione da parte di Attarte si sviluppa su un gioco abbastanza complesso di sortileggi, incantesimi, fatture, eccetera, perché ciò che si è detto, Catina, la figlia di Eftalia, della vedova, è di una bruttezza incredibile, e quindi pian piano gli incantesimi di Attarte rendono Catina una donna bellissima e affascinante. Con il suo fascino Catina finalmente inizia questa scalata alla società di Smirne, e questa scalata la porterà a fare matrimoni estremamente convenienti con personaggi di primo piano. Ogni matrimonio di Catina arricchisce la famiglia, riescono a sistemarsi in case sempre più belle, sempre più lussuose, servite e riverite, però questa loro onnipotenza, se vogliamo chiamarla così, ha un prezzo. Devono sempre stare in guardia perché il loro privilegio può essere insidiato da chi? Dalle altre donne. E anche dall'imprevedibilità di questi uomini, perché gli uomini di Smirne sono strani, perché sono uomini abituati ad essere serviti e riveriti, perché sono uomini che spesso sono parassitari. E però sai, il problema è che l'uomo in realtà tiene la famiglia, come si dice in gergo, per cui meglio un uomo non troppo affidabile piuttosto che niente. Per cui in realtà Catina sarà costretta a utilizzare le sue doti di confidente, amica, amante, consigliera e donna di affari per aumentare il suo prestigio.
Perché hai scelto questo libro? Forse lo intuiamo, eh?
In realtà ho scelto il libro perché è un libro che parla di donne. È un libro che ho amato quando è uscito, prima, quindi è un vecchio amore, primo. Due sono i motivi essenziali. È un libro che pare non moderno, però faccio sto ragionamento, un ragionamento che trovo nel libro. Una donna senza un uomo non è nulla, dicono le donne di Smirne. È l'uomo che rende sicura la casa e la famiglia, e questo stereotipo è insito nella concezione di alcune donne: se non ho un uomo non sono nessuna. Però qui nel romanzo qualcuna inizia a pensare, Eftalia lo dice in un dialogo con le sue amiche, un marito oggi c'è, ma domani che ne sai? Potrebbe innamorarsi di un'altra, quindi allora è tanto meglio che se una donna impara a far conto sulle sue forze. Sì, c'è il patrimonio del marito, ma è del marito. Il mio? Il matrimonio è una sicurezza. Quindi, prima di tutto, questa sicurezza mi deve lasciare una sicurezza patrimoniale, come si dice. Però potrei essere fragile nel matrimonio, quindi giustamente il matrimonio non va confuso con l'amore passionale. Per cui le ragioni del buon matrimonio sono diverse da quelle del buon amore. Le ragioni del buon matrimonio è il vantaggio economico. Per gli amori ci sono gli amori clandestini. Come vedete è molto moderna la prospettiva delle streghe di Smirne. La cosa più carina e più adeguata è invece la cornice storica che offre. Perché Smirne è stata al centro soprattutto tra il 1919 e il 1923 di una grossa lotta fra la Turchia, l'ex impero ottomano e lo Stato greco. Diciamo così, già dall'inizio del Novecento, la Turchia, con travolta dalla decadenza dell'impero ottomano, cerca di turchizzare, chiamiamola così, l'Asia Minore. Nel 1909 gli armeni sono un problema, vengono massacrati, e dal 9, 10, 11 e 12 i turchi commettono atrocità e massacri a danni anche degli ebrei, e dissero: come abbiamo risolto gli armeni risolveremo anche gli ebrei e anche i greci. Guardate bene, il primo grande olocausto non è stato quello ebreo, è stato ancora prima il massacro degli armeni, poi il massacro dei greci dell'Asia Minore e dell'Anatolia. Quindi in tutto e per tutto possiamo contare circa 1,5 milioni di armeni uccisi a cavallo con la guerra e 300-400 mila greci uccisi poi nel massacro chiamato il genocidio dei greci del Ponto a livello storico. In realtà la situazione su cui io vorrei chiamare l'attenzione è quella storica, una situazione non tanto poi così assurda. Tenete conto che nel settembre del 2020 greci e turchi hanno ricominciato i conflitti nell'area di cui si parla, l'ex Ponto per capirci, il Ponto e la zona di Smirne, e le ostilità si sono conclusi perché nell'ottobre del 2020 un terremoto del 7° grado della scala Mercalli, che è devastante, ha danneggiato gravemente quella zona, compreso Smirne. Quindi la situazione riguarda un conflitto non tanto storico ma anche odierno, per cui c'è questo aspetto storico, c'è il ruolo della donna e c'è il richiamo alla contemporaneità, oltre la bellezza del romanzo perché ha delle parti veramente graziose.
Certo, la lettura di questo libro in quale modo può esserci d'aiuto per comprendere, accrescere, anche modificare i nostri atteggiamenti?
Siamo sicuri che sia finita l'epoca in cui si pensa che la donna può fare a meno dell'uomo? Siamo sicuri che in realtà la donna è veramente libera? In realtà ci aiuta a riflettere sia sugli errori storici, questa grande, vedrete anche leggendo, chi leggerà il libro sarà molto incuriosito da questa realtà, da queste donne, questo universo femminile estremamente ricco, da questa città cosmopolita piena di vita, di battibecchi, di sortileggi, di consigli fra amici, ci porta in una realtà, sì, non è neanche arretrata, noi siamo pensati a abituare le donne di una volta come donne arretrate, no, ci cambia la prospettiva sulla storia della donna, cambia la prospettiva sul rapporto uomo-donna, ci cambia la prospettiva sugli errori storici che, come tutti sappiamo, se non vengono riparati riportano il conto anche dopo secoli. Quindi credo che questo dia qualche spunto di riflessione. Poi non amo molto suggerire, anche se a volte lo faccio, le chiavi di lettura, perché il libro diventa in parte anche proprio quando lo impari a amare dell'amore che tu hai per qualcosa che ti colpisce, perché ridesta un'assonanza tua interiore. Però i temi già promessi qua sulla narrazione sono stimolanti, io credo, molto, molto. L'autrice è una donna molto concreta, lo dico per chiudere, è una donna molto concreta, su questo successo ha costruito varie realtà anche commerciali, ha messo su anche un negozietto con articoli di bellezza e profumo, ha fatto corsi con la scuola delle streghe, quindi ha creato anche tutta una serie di crediti ulteriori.
Beh, siamo arrivati a questo punto e quindi cediamo la parola all'incipit del libro che inseriamo sempre volutamente in coda alla trasmissione proprio per incoraggiarne la lettura. E vi ricordiamo che è possibile prendere in prestito il libro in formato cartaceo nelle biblioteche comunali di Perugia, ma anche in formato digitale su Media Library Online. Vi ricordiamo ancora che se avete bisogno di noi siamo nel web, sui social, su Facebook ed Instagram, o potete mandarci un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it. L'incipit delle streghe di Smirne, nella traduzione di Luigina Gianmatteo, Edizioni E.O., è interpretato da Sandra Fuccelli, una delle voci del libro parlato, un progetto in collaborazione con la Biblioteca San Matteo degli Armeni e il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, che aiuta i non vedenti ad avvicinarsi alla lettura e allo studio. Buon ascolto e alla prossima lettura!
Il risveglio della strega. Egina, 1988. Giorno della croce, 100 anni dopo.
Butta qualche cosa, mamma. Ci verranno le pulci qua dentro. Mi ficcai per metà dentro il ripostiglio, sotto le scale. Le vecchie travi scricchiolarono pericolosamente. Fammi il piacere, Maria. Vai a comandare a casa tua e non toccare le mie cose. Mi servono. Dalle ragnatele venne fuori una bacinella sfondata. Anche questa. Gliela agitai provocatoriamente sotto il naso e siccome non rispondeva la scaraventai in fondo al corridoio. Questo che è? Il pappagallo del nonno. Ma nonno è morto da 20 anni, mamma! Mi ficcai ancora più dentro. Non lo trovo! Sì che lo trovi! L'ho messo lì dentro! Guarda, guarda più a sinistra!